458 pagine e 5 secoli di storia per scoprire un legame tra terre apparentemente lontane, eppure unite dalle trame sottili dell'arte, quella pittorica e quella decorativa, dell'impegno letterario, del commercio e della finanza. Chi l'avrebbe mai detto che una delle città d'arte più note al mondo, Firenze, conserva in sé tracce ben visibili di una presenza svizzera tutt'altro che sporadica? Difficile enumerare i numerosi fili che partono dalla Svizzera e dal Ticino in particolare si diramano verso Firenze a partire dalla fine del Cinquecento. Sono passati più di 500 anni da quando i primi svizzeri erano ticinesi, giunsero a Firenze in cerca di lavoro. Si trattava allora dei facchini provenienti da Brissago, dalle Centovalli e dalle terre di Piedemonte. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questa edizione di Mille Voci. Queste parole che vi ho appena letto sono di Giorgio Mollisi all'inizio della sua introduzione al numero speciale della rivista Arte e Storia per le edizioni Ticino Management, che porta l'inequivocabile titolo Svizzeri a Firenze, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia, dal Cinquecento ad oggi. Si tratta del settimo numero speciale della rivista Arte e Storia dedicato alla presenza elvetica nelle principali città italiane. Firenze, dunque, dopo Genova, Milano, Napoli, Roma, Venezia e Bergamo. E altri volumi sono in preparazione. Testimonianze di un legame culturale tra i due paesi, l'Italia e la Svizzera, che va al di là delle evidenti prossimità geografiche. Faremo dunque un viaggio ideale tra il Ticino e Firenze, tra la Svizzera e Firenze, in compagnia dei nostri ospiti che vi presento subito. Qui in studio sono contento di ritrovare, perché avevamo già inaugurato una collaborazione, diciamo, volta a raccontare che cosa contengono questi voluminosi contributi di Arte e Storia, Giorgio Mollisi, che è direttore responsabile arte della rivista Arte e Storia. Ben trovato, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
E con noi qui in studio anche Chiara Orelli, che è deputata in Gran Consiglio, ma che è qui nella veste, diciamo, di storica e tra l'altro condirettrice di SOS Ticino, ma già responsabile dell'edizione italiana del Dizionario Storico della Svizzera. Chiara Orelli, che ha curato uno dei contributi al volume dal titolo Ticinesi nella Dogana, i facchini ticinesi a Firenze dal XVI al XVIII secolo. Così scopriremo che il Ticino non è solo terra d'artisti, ma è anche terra di facchini.
E buongiorno,
grazie di essere con noi questa mattina. E con noi, in collegamento da Firenze, troviamo anche Luciano De Filla, che è presidente del Circolo Svizzero di Firenze, che compie, udite un po', 150 anni di esistenza. Ben trovato anche a Luciano De Filla, ci sente?
Sì, la sento benissimo.
Luciano De Filla, che come coglierete ha un bel accento che ci riporta sulle rive dell'Arno, o perlomeno ci riporta in Toscana, ma Luciano De Filla è uno svizzero a tutti gli effetti, vero? Lei ha sempre comunque il passaporto svizzero, eppur essendo, diciamo, cittadino fiorentino ormai da quanti anni?
Sono tanti, sono venuto nel 46 qua a Firenze.
E ha sempre mantenuto comunque la sua origine, il suo legame con la Svizzera.
Sempre. Ancora adesso, non cambio più, non c'è più possibilità di cambiare.
Non c'è più possibilità di cambiare. Tra l'altro complimenti per il traguardo raggiunto dei 150 anni di esistenza. Poi ci racconterà un po' che cos'è il Circolo Culturale Svizzero di Firenze. Allora, tra l'altro vale la pena di ricordare che questo legame del quale vorremmo parlare questa mattina, cioè questo legame tra le terre svizzere e ticinesi e Firenze, che si scopre sfogliando le pagine di questo voluminoso contributo alla ricerca storica, storico-artistica, è un legame che potremmo definire anche non univoco, ma semmai biunivoco, nel senso che c'è anche un ritorno alle terre ticinesi, ma questo ce lo faremo spiegare da Giorgio Mollisi, nel senso che poi alla fine c'è una sorta di osmosi, ma è vero che il Ticino, insomma, si riversa in Italia, la Svizzera in qualche modo si riversa nei secoli in Italia e porta soprattutto contributi artigianali e artistici. Vogliamo ricordare appunto perché l'impegno di questa collana di contributi di arte e storia dedicate alla presenza svizzera nelle città italiane, Giorgio Mollisi?
Sì, gli svizzeri sono presenti nelle principali città italiane da sempre, cioè a cominciare dal periodo romanico con i nostri artisti fino ad arrivare ad oggi con artisti Cito per esempio il grande Mario Botta, che lavora tuttora in alcune città italiane. Dicevo da sempre, e in modo particolare in quale città? Nelle città più importanti come, a partire da Milano, Roma, Venezia e naturalmente Firenze. Una bella scoperta che abbiamo fatto anche noi di Arte Storia, grazie ai 150 anni proprio del Circolo Culturale Svizzero, abbiamo dedicato questo numero speciale alla presenza svizzera e ticinese a Firenze, scoprendo delle cose interessantissime sotto ogni profilo, dal punto di vista della storia economica, della storia culturale e soprattutto della storia dell'arte, appannaggio dei ticinesi.
Io ricordavo prima che questo non è appunto, cioè è l'ultimo nel senso di apparizione, ultimo numero di Arte e Storia, ma ne avete già in programma un altro proprio per l'anno prossimo, visto che l'anno prossimo si festeggia
150 anni dell'Unità d'Italia, e quindi non può mancare Torino, che vede una presenza svizzera e soprattutto ticinese enorme. Enorme, e siamo già partiti naturalmente, perché questo del volume su Torino è uno sforzo notevole di indagine, di ricerca, e quindi sarà pronto per l'estate dell'anno prossimo.
Giusto per dare qualche indicazione molto pratica anche ai nostri ascoltatori, ho detto 458 pagine, vi assicuro, ce l'ho qui tra le mie mani, è bello pesante questo contributo, chiamarla rivista mi sembra quasi un diminutivo, perché mi sembra proprio un vero volume, con tantissimi contributi, tantissime firme dentro questo libro, Giorgio Mollisi. Come vi siete organizzati per strutturare un'opera nella quale si trova davvero di tutto? Vogliamo dare magari qualche elemento così di riferimento?
Sì. Sì, beh, è un'opera che prima di tutto è cronologica, perché parte dal 500 con l'arrivo dei facchini ticinesi e termina ad oggi, vedremo poi nel proseguo della trasmissione. Sono contributi di storia, ma dei vari settori della storia politica, della storia economica e finanziaria, della storia sociale, della storia culturale e della storia dell'arte. Ecco, non è semplice veramente mettere insieme questi saggi e soprattutto mantenere questo ordine cronologico. Però diciamo la presenza svizzera è così importante che è studiata anche da alcuni storici italiani, per cui abbiamo contattato chiaramente l'Università di Firenze in primis, che con i suoi storici, in modo particolare col professor Giovanni Cipriani, ci hanno dato un bel contributo, e potrete leggere proprio all'inizio un'introduzione storica per capire un po' come si inserisce la presenza svizzera all'interno dei vari secoli. Dicevo, l'Università di Firenze, con saggi di storia ma anche di storia dell'arte, e per l'occasione alcuni professori studiosi dell'Università di Firenze hanno fatto delle ricerche e hanno scoperto delle cose veramente interessanti, delle cose inedite, come peraltro noi qui ticinesi, che proprio solcando, visitando chiesa dopo chiesa, archivio dopo archivio, abbiamo trovato delle cose veramente notevoli per quanto riguarda gli artisti ticinesi nella decorazione dello stucco a Firenze. Quindi abbiamo contattato numerosi studiosi, soprattutto delle università italiane, ma anche studiosi ticinesi. Un esempio è qui in radio oggi, è la storica Chiara Orelli, e abbiamo cercato di dare uno spaccato, chiaramente non esaustivo, ma sono delle chicche, delle cose essenziali, perché sia qualificata e il lettore abbia, come dire, capisca quanto sia stata importante la presenza svizzera e, diciamo, ticinese anche nella città di Firenze, soprattutto nella storia dell'arte, perché Firenze è conosciuta nel mondo, è la culla della storia dell'arte. Ebbene, vedremo che i ticinesi hanno dato un grande contributo alla storia dell'arte fiorentina, soprattutto dal periodo barocco in avanti.
E qui è Giorgio Mollisi, storico dell'arte, che parla ovviamente. Diamo un'ultima indicazione molto pratica che mi sembra doverosa, e cioè chi volesse procurarsi questo volume, questa rivista Arte e Storia, che è appunto legata alle edizioni Ticino Management, dove la può trovare?
Beh, la può senz'altro scrivere alla casa editrice Ticino Management e avrà sicuramente il volume. Però lo può trovare anche in libreria qui a Lugano.
Lo si trova forse anche nelle edicole addirittura. Sì, sì. Ecco, quindi se vi capita di passarci davanti, lo noterete se non altro per le dimensioni del volume, che sono comunque insomma corpose. Poncini, Tosetti, Ciseri, Mazzi, Giovannacci, Chessi, Della Simona, Bettè, Scorsini, Molinari, Tondù, Damotti e via enumerando. Sto citando paro paro da una delle colonne del contributo di Chiara Orelli. Quelli che ho letto sono dei cognomi ticinesi fino a prova contraria. Ma che ci facevano i ticinesi facchini a Firenze dal XVI al XVIII secolo, Chiara Orelli?
Facevano appunto i facchini, i nomi che lei ha letto, non soltanto i facchini, diciamo che io mi sono occupata in particolare di questo gruppo professionale, di persone che esercitavano questa attività, ma Firenze evidentemente, e non includo in questa rapidissima panoramica, naturalmente tutti coloro che lavoravano con varie attribuzioni in ambito artistico, vi erano altri migranti che facevano altri mestieri, quello dell'imbiancatore, del paneraio, e appunto accanto in questa varietà di possibilità di esercizio di attività, un settore importante, interessante, poi ci arriverò a vedere di capire quali sono alcuni dei motivi di interesse di questa attività, era proprio quello dei facchini. Quelli che lei ha citato sono nomi di persone che provengono dalle nostre regioni, in particolare dal Locarnese, con poi individuabilità anche più puntuali, sono nomi che rinviano a paesi ben precisi, perché la corrente migratoria che riguardava i facchini era sostanzialmente per Firenze circoscritta a quelle regioni, a quelle del Locarnese. Una cosa analoga vale anche per facchini che erano presenti a Genova, sempre per l'arte storia io mi sono occupata anche dei facchini dell'olio alla dogana di Genova. Altra provenienza avevano invece i facchini che esercitavano la loro professione, in particolare nel trasporto delle botti di vino a Milano, provenivano questi piuttosto dalle valli superiori, Leventina e Bligno. Questo per dire che il movimento migratorio in epoca moderna verso l'Italia ha avuto manifestazioni molteplici e devo dire fino ad oggi purtroppo non molto studiate. Ancora molto da esplorare, soprattutto per quanto riguarda i luoghi di approdo, il versante italiano di queste correnti, vale a dire andare a vedere direttamente nelle fonti italiane, ma non solo, come si organizzavano poi questi migranti appunto nelle realtà, nelle città essenzialmente di arrivo. Questi facchini di nuovo partivano da Locarno, dal Locarnese, dai comuni del Locarnese, si recavano con viaggi certamente non agevolissimi a Firenze per lavorare alla dogana, dove dalla metà del Cinquecento grosso modo fino alla metà dell'Ottocento, quindi su un periodo molto lungo e anche caratterizzato da una serie di mutazioni importanti sia dal profilo politico, istituzionale ma anche economico, hanno esercitato il facchinaggio alla dogana di Firenze, ma l'hanno esercitato con una caratteristica particolare ed estremamente importante che ha reso caratteristico quel mestiere in particolare, e cioè esercitando un monopolio. Questi ticinesi, assieme a un'altra componente nazionale, questa è una caratteristica che si ritrova ovunque, anche se le nazioni gemelle non sono sempre le stesse, avevano la privativa di questa attività. Vedremo poi magari che cosa questo significasse.
Lei ricorda all'inizio ed è interessante questa sorta di appunto prerogativa un po' da guardie svizzere che avevano i facchini ticinesi. Sì. E la cosa che mi ha colpito è che lei ricorda, dice, c'erano i facchini di origine svizzera, ticinesi comunque, e poi venivano da Norcia, quindi esatto. Richiama ben altra realtà. Ma come mai appunto questa prerogativa dei ticinesi, questa sorta appunto di imprimatur da guardia svizzera, insomma?
Questa è una caratteristica che si ritrova anche altrove, anche nella realtà che ho evocato prima, in particolare a Livorno, che è una realtà che ha evidenti legami con quella fiorentina, non fosse che Livorno era strategicamente evidentemente una città centrale nel sistema toscano, proprio perché era l'approdo sul mare di Firenze, insomma era attraverso Livorno che arrivavano tutte le merci dall'area mediterranea e da tutto il resto d'Europa. Livorno nel 5-600 era uno dei nodi centrali dei traffici del Mediterraneo. Anche qui c'erano dei facchini ticinesi, anche qui erano associati con altre componenti nazionali, bergamaschi e valtellinesi. Bergamaschi e valtellinesi si ritroveranno anche a Genova, la carovana, i caravana, i camalli, gli attuali camalli di Genova, discendono dall'antica carovana che era appunto costituita da bergamaschi. E questa associazione di nazioni forestieri rispetto alla realtà di lavoro era ovunque dovuta al fatto che l'estranietà, la forestierità stessa era garanzia di sicurezza. Chi operava in dogana aveva un compito, aveva una serie di compiti molto delicati, il controllo sulla correttezza dei transiti, sulla correttezza della valutazione del costo delle merci. Non erano funzioni, non era un mestiere umile quello del facchino responsabile di dogana. Poi c'erano altri facchini al di fuori della dogana che evidentemente avevano collocazioni più precarie, ma quella non lo era, aveva un ruolo di alta responsabilità. L'autorità di allora riteneva che fosse meglio affidarla a forestieri, cioè a coloro che non avevano legami sociali, diretti, particolari con la realtà locale, proprio a garanzia della sicurezza della corretta esecuzione del lavoro stesso. Per questo ho usato questa espressione che credo renda forse più icastica, che renda forse meglio di quanto sto dicendo ora, quella appunto una sorta di guardia svizzera al servizio del potere laico, naturalmente, questa volta.
La prospettiva dunque storica, ma anche della storia minuta, potremmo dire, che ci ha esposto Chiara Orelli. Vorrei quasi chiedere a Luciano De Filla, provocatoriamente, oggi gli svizzeri a Firenze non fanno più i facchini, mi pare di capire.
No, assolutamente.
Ci sono stati un po' di cambiamenti dal XVIII secolo ad oggi. Oggi gli svizzeri che vivono a Firenze, cosa fanno, Luciano De Filla?
Comportano come cittadini fiorentini,
Sono ormai totalmente
sono
integrati.
Sono completamente inseriti in questa società fiorentina e sono tutti pronti a lavorare come una volta, come sempre, nel campo vasto, un vasto campo dalla zona di, diciamo, gli alberghi. Gli alberghi sono uno degli elementi fondamentali dei quali si presentano sempre gli svizzeri a Firenze. I nomi sono citati nel libro, troverete un sacco di persone, ma non soltanto loro, erano anche molto importanti per tutte le attività di carattere commerciale, finanziario soprattutto. Praticamente c'era un personaggio di grande interesse che era Steinhauslen, che aveva anche aperto una delle banche più importanti di Firenze. Quindi nel campo generale di Firenze l'attività svizzera, anche se diciamo silenziosa, tranquilla, senza problemi, era fondamentale, importantissima. Ancora oggi si può capire questo perché le famiglie si sono inserite in maniera totale, spesso neanche sappiamo noi quali sono più quelli svizzeri, quelli non svizzeri, perché si sono completamente assimilati. È una cosa molto interessante questa, perché non c'è nessuna differenziazione di nessun genere, né religioso né politico.
Luciano De Filla, lei mi diceva quando ci siamo sentiti al telefono prima che in questo 150esimo della creazione del Circolo Culturale Svizzero di Firenze state ovviamente celebrando l'evento, poi magari ci dica anche come, e cercate in qualche modo anche di riprendere contatto con la presenza svizzera a Firenze per quanto possibile.
Per quanto è possibile lo stiamo facendo già da tempo, perché abbiamo ritrovato varie persone che vivevano ormai, diciamo, quasi isolate, le abbiamo riportate presso di noi, molti si sono iscritti al nostro circolo e seguono attivamente la nostra attività anche tramite la Gazzetta Svizzera, che praticamente ogni mese riporta le nostre notizie. Ora noi, di fronte al fatto di avere 150 anni di storia alle spalle, naturalmente ci siamo sentiti un po' preoccupati, perché e lì per lì pensavamo di fare un dépliant, di mandare un semplice ricordo ai nostri soci. Poi ci siamo accorti che la cosa era molto complessa, era meglio fare qualcosa di più importante. Quindi abbiamo incaricato un nostro carissimo amico e cronista, che è Davide Tarallo, che da anni segue le nostre attività tramite la Gazzetta Svizzera, e lui con grande pazienza, ma anche sfruttando il nuovo archivio nostro personale, del nostro circolo, archivio che abbiamo restaurato pochi anni fa, è riuscito a ritrovare praticamente fin dall'inizio la storia, ne ha creato un libro che è stato subito pubblicato, ha avuto un suo bravo successo e narra questa vicenda veramente straordinaria, perché è partita dalla faccenda di poter unire insieme sotto il simbolo dell'amicizia gruppi di svizzeri che vivevano forse un po' isolati. Quindi questa volontà di riunire questi soci svizzeri insieme è durata per 150 anni. Ecco, la cosa che mi inorgoglisce praticamente, e qualche volta mi rende anche un po' stupefatto, che dopo 150 anni i principi che sono stati alla base dell'inizio sono rimasti gli stessi, precisi. Noi facciamo di tutto per poter portare da noi persone e per fare creare dei vincoli di amicizia nuovi. E questo avviene in molti campi.
Basterebbe.
Ora, il discorso sarebbe molto complesso, molto lungo, ma è chiaro che quando noi abbiamo fatto questo primo volume ci siamo trovati di fronte a una tale serie di notizie incredibili che ovviamente è nato il desiderio di approfondire. Approfondire significa non parlare soltanto di una associazione che poi in fondo riunisce 150-160 persone, ma proprio di conoscere meglio tutto quello che è stato lo sviluppo in Firenze dell'attività svizzera.
Verrebbe...
Naturalmente era necessario trovare un appoggio preciso, perché il libretto che abbiamo fatto sui 150 anni lo abbiamo risolto tutto con le nostre forze, con i nostri mezzi abbastanza modesti, perché come sapete i nostri sono associazioni che non hanno lucro e quindi abbiamo soltanto delle quote di partecipazione, ma non sono sufficienti per fare certe cose. Quando abbiamo potuto contattare il dottor Molisi, che anzi saluto molto cordialmente in questo momento e ancora ringrazio per la sua grande sforzo che ha fatto, perché nel giro di pochi mesi è riuscito a creare questo volume e quindi siamo molto grati per lui. Ecco, noi siamo anche grati per il fatto che finalmente siamo riusciti a fare qualche cosa che da anni in fondo avevamo in mente, di parlare un pochettino dell'attività svizzera in Firenze. E ora il libro è lì, chi lo vuole vedere lo vede, si accorge che ci sono talmente tante notizie, alcune delle quali addirittura nuove per noi stessi, perché succede sempre così, che per anni non si parla di certi problemi, poi pian pianino vanno nel dimenticatoio, nessuno ne sa più niente. Se qualcuno, uno storico, una persona di cultura, una persona che indaga e trova e scopre. Scoprendo si aprono un'infinità di strade, tanto che io sono convinto che da questo volume, volendo, si potrebbe ripartire per nuove inchieste e nuovi studi.
Sicuramente gli storici saranno.
Ho dirvi, ditemi.
Luciano De Filla, lei è già così ricco lei ci sente? Pronto, ci sente? Forse c'è un problema con la linea telefonica. Lei sente Luciano De Filla?
Mi avete sentito?
Noi l'abbiamo sentita perfettamente.
Bene,
lei ci sente?
Sì, la sento ora, sì.
Perfetto. No, dicevo che è stato già così ricco di stimoli che potremmo già aprire una trasmissione solo sul circolo culturale a Firenze, però effettivamente poi il 150esimo è insomma un evento da ricordare sicuramente con anche magari con curiosità per gli svizzeri che vanno a Firenze, che magari andando al centro culturale svizzero di Firenze scoprono anche attraverso magari delle fotografie,
sì, certo,
della presenza svizzera. Ci torniamo tra un attimo, Luciano De Filla, perché adesso dobbiamo anche dare l'occasione al nostro pubblico, se vuole intervenire con delle telefonate, di comporre lo 0848 030707. Magari c'è qualche ticinese, qualche svizzero che ha studiato a Firenze all'ascolto, sì, e che vuole intervenire per raccontare magari qualche chicca legata alla presenza svizzera a Firenze. Oppure c'è qualche curioso che vuole chiedere ai nostri esperti come si manifesta. Ce lo faremo dire, tra l'altro, tra poco da Giorgio Mollisi, soprattutto attraverso anche la presenza artistica, che è molto più cospicua di quello che magari così superficialmente si potrebbe immaginare. Dunque,
esatto.
0848 030707, il nostro numero di telefono. Ci fermiamo per una pausa musicale, anche per dare il tempo ai nostri ascoltatori di pensare a che cosa potrebbero chiedere. Ci ritroviamo tra poco. Arte e Storia, che è questo volume, questo trimestrale della rivista Arte e Storia, la rivista dell'edizione Ticino Management, il numero Svizzeri a Firenze, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia, dal 500 ad oggi. 458 pagine per questo appunto numero trimestrale della rivista Arte e Storia. Ne stiamo parlando con Giorgio Mollisi, che è direttore responsabile arte appunto della rivista Arte e Storia, con Chiara Aurelli, che è storica, che è qui nella sua veste di storica, e in collegamento da Firenze con Luciano De Filla, che è presidente del Circolo Svizzero di Firenze, che compie 150 anni di esistenza. 0848 030707 invece il nostro numero di telefono, se volete intervenire per porre delle domande o magari per raccontare qualche aneddoto legato alla storia fiorentina. Stiamo parlando appunto di questa presenza che si è rivelata, Giorgio Mollisi, inaspettatamente ampia e su vari piani. Parliamo, abbiamo sentito Chiara Aurelli ci raccontava di questa tradizione dei facchini che andavano a Firenze a prestare la loro opera, ma non è soltanto opera laboriosa e faticosa quella degli svizzeri e ticinesi a Firenze, ma è anche un'opera ricca di stimoli artistici. E qui allora ci possiamo perdere in un viaggio lunghissimo, ma diciamo qualcosa della presenza artistica a Firenze.
Sì, io partirei proprio dal discorso che faceva Chiara Orelli. Arrivano i Facchini, ma i Facchini hanno dei parenti. E quindi cito un nome notissimo, Ciseri. Fra i Facchini ci sono dei Ciseri nella fine del Cinquecento. Ma guarda un po' che nel Seicento arrivano metà Seicento e seconda metà del Seicento, arrivano dei Ciseri da Ronco sopra Ascona che non sono conosciuti, sono conosciuti solo a Firenze e grazie alla professoressa Fauzia Farneti dell'Università di Firenze, oggi, che ha scritto un saggio su arte e storia, su questo volume, sappiamo che cosa hanno fatto i Ciseri della seconda metà del Seicento. I Ciseri e peraltro anche i Molinari, che sono dei nipoti dei Ciseri di Ronco. Allora, Andrea Ciseri in modo particolare è un pittore che fa le architetture dipinte. Si chiama pittura quadraturistica, ma fa queste architetture dipinte dove? Nei palazzi più importanti di Firenze, e lavora con il massimo esponente della pittura quadraturistica fiorentina, che è Chiavistelli. Lui lavora dove? Lavora in modo particolare agli Uffizi e lavora a Palazzo Pitti. Chi entra agli Uffizi o va a Palazzo Pitti chiaramente guarda le opere, ma se guardasse gli ambienti vede che sono tutti decorati, sono decorati e sono affrescati. Ebbene, grandissima parte di questa decorazione importantissima è proprio di Andrea Ciseri e poi dei suoi nipoti. C'è tutta una tradizione dei Ciseri che arriva fino al grande esponente, che è l'Antonio dell'Ottocento, naturalmente, di cui parleremo più avanti. Ma la scoperta che abbiamo fatto in questo volume, oltre naturalmente a questa dei pittori Ciseri, sono i decoratori, gli stuccatori. Gli stuccatori che finora non erano conosciuti, andavano sotto il nome di Lombardi naturalmente, o di Romani, perché i fiorentini naturalmente, dicevamo prima, la culla dell'arte, ma soprattutto dell'arte rinascimentale, ma si occupano poco di barocco. E pensare che i loro duchi, come Ferdinando II o Cosimo III, erano amanti del barocco, e Cosimo III aveva addirittura fondato a Roma un'accademia perché i fiorentini studiassero arte barocca a Roma. Tra parentesi, chi era uno dei maestri dell'arte barocca a Roma nella seconda metà del Seicento, nella scultura e nello stucco? Era Ercole Ferrata, uno del lago di Lugano, Laino, che si trova a due passi da Lugano, e con lui c'erano molti ticinesi naturalmente.
Che pure allora, i turisti quando vanno a Firenze il barocco non lo vanno certo a cercare, no, perché cercano la Firenze rinascimentale, eppure
certo,
forse
Michelangelo,
si dovrebbero trovare altri percorsi possibili.
Ma sicuramente, perché se tu entri nella Santissima Annunziata, che è una delle chiese più importanti di Firenze, legata peraltro ai Facchini, perché c'era una compagnia della Santissima Annunziata di cui magari ci parlerà poi Chiara Orelli, tu entri nella Santissima Annunziata e che cosa vedi? Vedi prima di tutto il quadro antico della Madonna, ma che sta sotto un baldacchino con delle sculture stupende. A sinistra una cappella, la Cappella Feroni, che è un capolavoro del barocco toscano. Ma naturalmente chi è l'autore di questo barocco toscano? Si chiama Ciceri, si chiama Ciseri, si chiama Giovan Battista Ciseri, ed è un ticinese del Lago Maggiore, e con lui una schiera di altri ticinesi.
Possiamo citarne qualcuno magari?
Do un dato che è emblematico. Esiste una bottega, una ditta di stucco, cioè non gli artigiani, artisti, a Firenze, una ditta che ha la durata di quasi 100 anni. Figuratevi un po' che cosa non ha fatto questa ditta, ed è la ditta dei Portugalli di Mugena e di Gravesano. Comincia questa ditta con Giovan Martino Portugalli alla fine del Seicento e termina alla fine del Settecento con suo nipote e con un suo parente, un Rusca di Arosio. Noi raccontiamo questa stupenda storia, naturalmente in modo molto scientifico, perché anche qui abbiamo corredato di dati biografici che abbiamo fortunatamente trovato negli archivi qui a Lugano, nella Curia, e diamo conto delle loro opere che stanno, dicevo, nelle chiese, ma nei palazzi più importanti, Palazzo Medici Riccardi, Palazzo Altoviti, insomma, sono palazzi dei Medici e della nobiltà medicea fiorentini, visitabili, perché la biblioteca riccardiana è oggi visitabile, per cui se uno vuol fare un giro del barocco fiorentino, e io dico barocco ticinese, a Firenze, lo può fare benissimo, entrare, dicevo, nelle chiese e, nei palazzi più importanti e scoprire questa arte ticinese. Dicevo 100 anni, ma in 100 anni ne hanno fatte di opere questi Portugalli di Mugena e Gravesano. Dicevo, opere importantissime, ma non solo i Portugalli, ci sono altri decoratori ticinesi, luganesi, che lavorano a Palazzo Pitti. C'è per esempio un Corbellini di Lugano che lavora nella stanza del Duca, oggi nella stanza del Re, oggi è l'alcova, chi fa un percorso in Palazzo Pitti e si documenta, legge naturalmente Arte Storia e troverà, perché qui c'è un repertorio degli stuccatori ticinesi a Firenze, e troverà e vedrà quanto importanti sono le opere degli stuccatori ticinesi a Firenze, perché introducono il tardo barocco. Sono loro che introducono, con naturalmente anche altri fiorentini, il tardo barocco nella città di Firenze, il rococò. E poi non dobbiamo dimenticare due figure importantissime della decorazione a stucco fiorentina, che sono i fratelli Albertolli, Giocondo e Grato Albertolli, perché il duca, siamo nel 1770, il duca Pietro Leopoldo, il duca lorenese Pietro Leopoldo, dice, ci sono i documenti, dice che non esiste in Firenze un artista capace di interpretare il nuovo gusto. Chiaramente il suo gusto era un gusto alla francese, legata al neoclassico, all'inizio del neoclassico francese, per cui dice, chiama da Parma gli stuccatori che in quel momento rappresentavano i maestri di questo gusto. E chi sono? Sono i due Albertolli, con tutta la loro ditta, la loro bottega, con tantissimi nomi che noi presentiamo qui in Arte Storia di ticinesi che arriveranno dal 1770 in avanti a Firenze. Non dimentichiamo che gli Albertolli decorano gli Uffizi, la Galleria degli Uffizi, la Sala della Niue, decorano Palazzo Pitti, la Sala Bianca, decorano tutta la Villa del Poggio Imperiale. Diciamo che sono le cose più importanti del primo neoclassico fiorentino. Lo dobbiamo quindi a due ticinesi. Quindi, ma non finisce qui la storia, insomma, potrei continuare.
Tanti sono i nomi, forse vale la pena di fermarsi ogni tanto anche nelle strade, nelle nostre contrade, leggere i nomi a cui sono intitolate molte vie e scoprire che sono magari dedicate ad artisti, appunto, che hanno avuto a che fare con Firenze. Ma questo viaggio ideale di andata e ritorno, purtroppo il tempo corre, quindi dobbiamo andare veramente per sommi capi, è un viaggio di andata ma anche di ritorno, Chiara Orelli, perché gli scambi che si instaurano tra le terre svizzere e Firenze producono una sorta di ritorno, e vale la pena anche qui di ricordare che ci sono degli elementi di aggancio, vero?
Ma certamente, quando lei diceva prima occorrerebbe forse andare a vedere le strade, riconoscere i nomi, si potrebbe anche fare un altro percorso alternativo, ma sicuramente ricco di spunti di interesse. Si potrebbe girare nei nostri paesi, nei paesi di provenienza, e io ritorno evidentemente ai facchini di queste persone, e andare a riconoscere i segni tangibili, concreti della presenza toscana, del passaggio in terra di Toscana, gli stemmi dei Medici su palazzi signorili di alcuni dei migranti che nelle terre di migrazione hanno fatto fortuna, oppure riconoscere la stratificazione nella lingua di alcuni prestiti che vengono dal toscano. Se ne è occupato in particolare il nostro linguista Sandro Bianconi, che ha curato molto bene l'attenzione su questi aspetti di prestito linguistico, nel senso che l'emigrazione sempre lo è stato nella storia, lo è credo anche oggi, la storia di un movimento, di un percorso che non ha punti di approdo in qualche modo definitivi. Se si guarda la realtà fiorentina, ma anche le altre realtà italiane, si può per esempio vedere come questi migranti trovino nella realtà di approdo, quindi nella città che li accoglie in Firenze, occasione e modo di ritrovarsi e di ritrovare con se stessi naturalmente anche un pezzo di casa. I migranti si organizzano ad esempio in queste compagnie o confraternite che sono in parte di mestiere ma sono fortemente legate alla componente nazionale. Sono associazioni anche di mutuo soccorso in cui appunto ci si presta aiuto al compaesano che è in difficoltà, ma soprattutto sono luoghi in cui appunto si fa rivivere concretamente un pezzo di casa stabilendo reti di relazioni da un lato con migranti presenti in altre realtà. La compagnia di San Carlo dei Lombardi, che è una compagnia molto importante presente a Firenze, era una filiale, una filiazione della compagnia di San Carlo al Corso, San Carlo dei Lombardi, di Roma, importantissima, a cui afferivano i Lombardi, tra cui i ticinesi, presenti a Roma, e aveva una sua propaggine anche a Firenze, ma aveva soprattutto legami col Canton Ticino, era legata per esempio a una confraternita della Madonna del Sasso, sappiamo tutti dov'è la Madonna del Sasso, non a caso in quello carnese che era terra di provenienza. E le persone che in un continuo movimento lungo le generazioni e lungo le famiglie si muovevano tra le due terre, tra i due poli della loro attività, della vita economica ma anche familiare, civile, quindi in questo caso la Toscana e i paesi di provenienza, trasportavano affetti, sentimenti, cose, strumenti di devozione, per esempio. Ci sono moltissime testimonianze nelle nostre chiese e nelle chiese italiane di questa presenza. Voglio dire, chiudo su questo, che sono territori affascinanti, molto ricchi, che danno, credo, molti spunti di riflessione, anche se mi permette in parte, naturalmente, senza fare sovrapposizioni astoriche sulla realtà di oggi, e che forse veramente andrebbero studiati ancora più approfonditamente per capire quelli che sono anche, come dire, qual è l'humus profondo della nostra storia e quali sono anche i debiti che in fondo noi abbiamo nei confronti di chi ha messo a confronto in relazioni mondi diversi e a volte anche molto lontani.
Lei citava il Locarnese, non bisogna scomodare Leonardo, però sappiamo appunto che c'è questa presenza che aleggia del grande toscano anche dalle nostre parti, chissà davvero c'è stato o non c'è stato, chi lo sa, non possiamo parlarne adesso, però vale la pena invece, Giorgio Mollisi, perché purtroppo il tempo corre velocissimo, di citare comunque una presenza importantissima a Firenze, quella del commerciante ginevrino Gian Pietro Vieussieux, che insomma ha creato questo gabinetto culturale. Questo è un lascito importantissimo svizzero a Firenze.
Bene, sicuramente, perché tuttora oggi funziona il gabinetto Vieussieux e è un crogiolo di cultura, e si deve appunto il ginevrino Gian Pietro Vieussieux se nella Firenze dell'Ottocento.
Siamo nel 1819, giusto?
1819, sì, dal 1819 in avanti nel gabinetto Vieussieux si raccoglie un po' il fiorfiore della cultura toscana e non solo.
E visto che sono poi gli anni, tra l'altro, di Antonio Ciseri, quindi anche qui c'è questa forte presenza, e Ciseri, insomma,
Ciseri arriva a Firenze nel 39 e naturalmente ho già detto di tutti i suoi parenti precedenti, e trova humus fertile. Poi Ciseri è geniale, cioè è un pittore veramente geniale, e quindi trova come dire lavoro a Firenze, perché basta andare a Palazzo Pitti e oggi vedere che cosa rimane a Firenze, ma anche nelle chiese fiorentine dell'opera di Ciseri. E dicevo un grande, ma mi piace ricordare che Ciseri non ha mai dimenticato il Ticino, perché ritorna come si sa in Ticino e lascia forse il maggior capolavoro, secondo me, straordinario, quello della Madonna del Sasso, del trasporto del Cristo morto, ma vedete, ne fa un'altra copia che è tuttora a Palazzo Pitti, come quell'altro straordinario quadro dei Maccabei che nasce a Firenze, ma replica, e l'abbiamo qui a Lugano, nella Galleria Civica. Quindi c'è sempre questa andata e ritorno anche degli artisti. Non dimentichiamo che a Ronco Sopascona oggi c'è ancora la Casa dei Ciseri, interessantissima peraltro, che andrebbe la pena, ma so che il comune di Ronco Sopascona ha intenzione di rivalutarla, dicevo varrebbe la pena rivalutare. Ma non possiamo chiudere, diciamo, questo
brevemente, che dopo volevo dare la parola ancora a Luciano De Filla.
No, volevo solo ricordare che abbiamo parlato soprattutto del Sopraceneri, ma dal Sopraceneri arrivano anche nel 700 e 800 moltissime famiglie locardesi e losonesi, soprattutto a Firenze, e come nascono come arrotini, ma poi diventano coltellieri, eccetera, e hanno botteghe che esistono oggi. Ma sarebbe troppo lungo, ma invito a leggere questo libro, che è veramente denso di cose molto interessanti
e percorsi da scoprire, come quello che magari può portare un turista o un affezionato visitatore di Firenze a visitare anche il Centro Culturale Svizzero di Firenze, Luciano De Filla. Insomma, come fare ad invitare gli svizzeri a venirvi a trovare? O prendere contatto con voi magari, per esempio?
Sì,
ecco,
sì.
Come lo possono fare?
Ma senta, ora purtroppo noi per tutta una serie di motivi non abbiamo un telefono al circolo. Perché? Perché viviamo con pochi soldi, siamo sinceri, non abbiamo dei mezzi molto forti, tenere un telefono aperto che non serve, e allora noi siamo sempre in contatto tramite i nostri cellulari. Io in particolare, se qualcuno mi vuole contattare, può chiedere direttamente al mio...
O se no il suo indirizzo email potrebbe dare eventualmente, no? defilla@ats.it, giusto?
Bravo, perfetto.
Ecco, defilla con la F come Firenze, è giusto ricordarlo.
ATS.
Ecco, può prendere contatto ats.@ats.it e prendere contatto con Luciano De Filla per scoprire che cosa fa il Centro Culturale Svizzero a Firenze e da andarlo a visitare, perché come ci ricordava Giorgio Mollisi è anche un modo per vedere attraverso delle fotografie che cosa è stata anche la presenza concreta degli svizzeri a Firenze. Quante
esatto.
Sono le cose che si potrebbero ancora dire? Anzitutto, Luciano De Filla, auguri per questi 150 anni, quindi auguri di restarci per altri 150 a Firenze e quindi assegnare ancora la continuazione della presenza svizzera a Firenze.
Vi ringrazio dell'augurio.
Grazie, ecco. Grazie a lei di essere stato con noi soprattutto.
Ci mancherebbe.
E ringrazio anche...
Mi ha fatto molto piacere, anzi salutatemi tutti che li presenti, anche Mollisi, un cordialissimo saluto a Giorgio Mollisi.
Grazie De Filla, saluti.
Arrivederci.
Dunque, questo svizzero che è Giorgio, scusate, che è Luciano De Filla, ma con questo bel accento molto toscano, un ringraziamento anche a Giorgio Mollisi e a Chiara Orelli che ci hanno parlato del volume della rivista trimestrale Arte e Storia, edizioni Ticino Management, Svizzeri a Firenze, nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia, dal 500 ad oggi. E per il Mille Voci di oggi ci fermiamo qui. In studio con me adesso ci hanno raggiunto Antonio Bolzani e Giacomo Nevlin. Antonio Bolzani, per presentare il tema di Mille Voci di domani.
Sì, buongiorno a tutti. Presento in effetti il tema di Mille Voci di domani partendo da alcune cifre, più di 1700, per la precisione 1741. Tanti sono stati gli interventi eseguiti in Ticino dalla polizia per violenza domestica in poco meno di 3 anni, ovvero tra il 1 gennaio del 2008, quando è entrata in vigore la misura dell'allontanamento della persona manesca dal suo domicilio, è il 31 ottobre di quest'anno. 270 sono stati coloro che hanno dovuto lasciare per un certo numero di giorni la propria abitazione. Bene, domani torniamo su questo tema, un tema purtroppo ricorrente anche alle nostre latitudini. Parleremo di violenza domestica, di violenza fra le pareti di casa, dentro e fuori le mura di casa, dunque, ma in particolare ci concentreremo sulla violenza domestica e su questi oltre 1700 interventi della polizia in poco meno di 3 anni. Lo faremo parlando ovviamente dell'aiuto alle vittime, ma anche di uno studio pilota, un progetto pilota che prevede anche che siano presi a carico anche gli autori o le autrici di violenze domestiche. Tutto questo domani mattina alle 11 in Mille Voci, speriamo anche con la partecipazione del pubblico.
Mentre con Giacomo Nevlin un accenno al tema della consulenza di oggi, che ci porta
qualcosa di più ameno, ecco. Sì, qualcosa di più ameno rispetto al tema di Mille Voci. Comunque parleremo della cottura delle carni, ecco, perché uno dei sistemi di cottura delle carni tra più in voga da qualche tempo è quello della bassa temperatura. La carne cuoce lentamente, anche per ore, in un forno con un calore moderato a meno di 100 gradi e alla fine risulta cotta tenerissima e con tutto il suo sapore. Le modalità e i trucchi di questa cottura vengono spiegati dal gastronomo Alan Bai, che sull'argomento ha curato la pubblicazione di un libro. Quindi invito anch'io dalle 13 alle 13.30 circa i nostri ascoltatori ad intervenire allo 0848 030707.
E per la fascia di Mille Voci di questa mattina direi che è proprio tutto. Da Nicola Colotti al microfono, in compagnia ancora dei nostri invitati, che tra l'altro, ecco, Giorgio Mollisi mi ricorda brevemente di ricordare l'invito alla serata sul tema svizzeri a Firenze, storia di una presenza, che si terrà giovedì 9 dicembre di quest'anno, ovviamente, alle ore 18 nella sala Tami della Biblioteca Cantonale di Lugano. Ecco, direi che con questo riferimento, e ne abbiamo parlato questa mattina, possiamo concludere tutto lo spazio che abbiamo dedicato agli svizzeri a Firenze questa mattina in Mille Voci. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi.